Signore Dio nostro, che cosa meravigliosa. Abbiamo detto, i nostri fratelli con noi hanno detto delle cose meravigliose, che siamo candidati alla gioia celeste per l'eternità in Cristo Gesù. Oh, che cosa meravigliosa. E tutto questo perché siamo stati perdonati. E tutto questo perché l'Iddio stesso che nel cielo, l'Iddio Trino ha mandato il Figlio suo in carne ad assumere su di sé tutti i nostri peccati, tutte le nostre infermità, tutte le nostre miserie, Signore, per poterci riavere in cielo come Suoi figli, nella gloria eterna. Oh, che cosa meravigliosa! Grazie Gesù, grazie Padre, grazie Spirito, grazie che sei nei nostri cuori, perché altrimenti non potremmo dire neanche una di queste parole. Che cosa meravigliosa! Grazie per la Chiesa, grazie per i battesimi, grazie per le famiglie, grazie per tutte le cose che preoccupano la nostra vita e che dobbiamo portare avanti in Cristo Gesù. Benedici i fratelli che non sono qui, Signore, mandi la sposa e altri che non ricordo, Signore. Vogliamo proprio che il nostro cuore sia prostrato davanti a Te, Dio nostro, per tutti, tutte le persone che conosciamo, per il mondo che perisce. Oh Signore, grazie per ogni cosa in Cristo Gesù. Amen. Amen. Il titolo di questi pensieri è Il perdono. Il perdono. Oddio. Mamma mia. Ah, sì. Devo stare. Il perdono dalla maledizione alla benedizione. Geremia 17. Il peccato di Giuda è scritto come uno stilo di ferro, come una punta di diamante, scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. Come ci ricordiamo dei loro figliuoli, così si ricordano dei loro altari e dei loro idoli d'Astarte, perché presso ogni albero verdeggiante sui colli. O mia montagna che domini la campagna, io darò i tuoi beni e tutti i tuoi tesori e tutti i luoghi come preda a cagione dei peccati che tu hai commessi entro tutti i tuoi confini. E tu per la tua colpa perderai l'eredità che io t'avevo data e ti farò servire ai tuoi nemici in un paese che non conosci, perché avete acceso un fuoco nella mia ira ed esso arderà in perpetuo. Così parla l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Egli è come una tamerice nella pianura sterile. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno, Egli è come un albero piantato presso le acque, che stende le sue radici lungo il fiume. Non s'accorge quando vien la caldura, e il suo fogliame riman verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. L'introduzione a questi pensieri è proprio nel fatto che il perdono trasforma delle persone maledette, destinate alla morte eterna, lontano da Cristo, li trasforma in benedetti. Ma pensate cosa ha compiuto Gesù per noi, ancora prima della fondazione del mondo. Che cosa meravigliosa. Il profeta continua ancora su questa linea quando al Geremia 18 dice queste parole: la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno in questi termini: levati, scendi in casa del vasaio e quivi ti farò udire le mie parole. Allora io scesi nella casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota e il vaso che faceva si guastò. Come succede all'argilla in mano del vasaio ed egli da capo ne fece un vaso, un altro vaso come a lui parve bene di farlo. Ecco, questo vasaio rappresenta Dio e il vaso rotto rappresenta l'uomo che è caduto nel peccato, che si è guastato sotto le sue mani. E poi però dice, il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio, ed egli da capo ne fece un altro vaso come a lui parve bene di farlo in Cristo Gesù. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa. Siamo proprio qui a lodare il Signore, a pensare al grande cambiamento che è avvenuto nella nostra vita, che il nostro fratello Giorgio ci ha ricordato con altri termini a proposito della Santa Cena. Oh, com'è importante che il nostro cuore sia consapevole del valore dell'opera di Cristo per noi, che lo Spirito Santo nei nostri cuori conferma giorno dopo giorno. Com'è importante, com'è meraviglioso, com'è glorioso questo fatto. Leggiamo ancora Geremia 18:5. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: o casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio, dice l'Eterno? Ecco, quel che l'argilla è in mano del vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di svellere, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di farle. E ad un altro dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di edificare e di piantare, ma se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei, senza dar ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Or dunque, parla agli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme e di: così parla l'Eterno, ecco, io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno. Si converta ora ciascuno di voi dalla sua via malvagia ed emendate le vostre vie e le vostre azioni. Ma costoro dicono: è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri. Ecco, questo è il quadro che già, come era già nel Nuovo Testamento, la conversione a Dio, il perdono dei peccati, il ravvedimento, procurano a dei peccatori una nuova vita in comunione con Dio e in comunione col prossimo. E quindi è una cosa troppo meravigliosa e dobbiamo celebrarla giorno dopo giorno nei nostri cuori, ringraziando il Signore, lodandolo e benedicendo per quello che ha fatto e sta facendo e ancora ha intenzione di fare. Andiamo ora in un capitolo, il capitolo 18 di Matteo, che è il capitolo del perdono. In quel mentre i discepoli si accostavano a Gesù dicendo: chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto s'abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo nel mio nome, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del male. Guai al mondo per gli scandali, guai, poiché ben è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano e il tuo piede danno occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco e zoppo che aver mani e piedi per essere gettato nel fuoco eterno. Che cosa meravigliosa. Mi medesimavo un po' nel discorso di questi discepoli, perché noi siamo in una carne di peccato e quindi possiamo benissimo dire le stesse parole che dicevano questi discepoli. Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Oh, che meraviglia, che meraviglia, che parole, Signore Gesù, che paragoni, che meraviglia. Dobbiamo proprio meditare questa parola nel nostro cuore e tenerla ben vigile nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Infatti, la nostra carne di peccato ci porta sempre a svilire la parola, a togliere valore alla redenzione che abbiamo detto nella quale abbiamo detto di credere, che i nostri fratelli che si battezzeranno pongano ben mente a queste cose, perché il loro cammino sia prospero verso la vita eterna in Cristo Gesù e non sia falcidiata da Satana e dal peccato. Oh Signore. Matteo 18:10. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, poiché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che vi pare egli se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli ne 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se gli riesce di trovarla, in verità io vi dico che egli si rallegra più di questa che delle 99 che non si erano smarrite. Così è volere del Padre vostro che è nei cieli che neppure uno di questi piccoli perisca. Allora, qui vediamo proprio come questa amore che c'è in Dio, che ci ha portati qui, ci ha riscattati dai nostri peccati, ci ha fatti vedere la sua gloria in Cristo per riscattarci. Noi vediamo che il suo amore è talmente grande che è meraviglioso paragonato con le parole dei discepoli. Dice: se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? A noi eravamo tutti smarriti, noi eravamo tutti smarriti, noi eravamo tutti maledetti, eravamo tutti senza speranza, come quel vaso che si è rotto in mano del vasaio. E se gli riesce di ritrovarla, in verità io vi dico che egli si rallegra più per quella che delle 99 che non si erano smarrite. Così è volere del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno solo di questi piccoli perisca. Oh Signore, piccoli, piccoli. Signore, fa che la tua grazia e la gioia di appartenerti, Signore, in questo mondo di peccato, Signore, ci faccia rimanere nello spirito di queste parole sante e gloriose che lo Spirito Santo ci manda. Poi Gesù parla della Chiesa e dice al versetto 15: se poi tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ecco, vedete, il Signore vuole che abbiamo verso gli altri, verso i fratelli della Chiesa, verso i fratelli nella carne, lo stesso pensiero che ha lui riguardo alle pecore smarrita. E quindi è una cosa meravigliosa. Se t'ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non t'ascolta, prendi teco ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Pensate, pensate che meraviglia. Pensate alla tremenda realtà che c'è nel mondo che ci circonda, come diversa da questa pacatezza, da questi comandamenti santi del Signore. Prima dice vai dal tuo fratello che ha peccato contro di te e riprendilo fra te e lui solo. Ma solo così è possibile farlo. Solo così è possibile farlo, avendo nel cuore il perdono immeritato che il Signore ci ha dato. Solo così è possibile. Fra te e lui solo. Ma se non t'ascolta, prendi teco ancora uno o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Pensate quante righe, quante liti, quante ignominie vengono fatte in questo mondo, quante realtà tremende che spaccano le famiglie, spaccano i figli. In questo mondo di peccato, Signore, vengono portate avanti in un modo così diverso nello spirito di questo che lo Spirito Santo ci manda a dire. Perché vedete se uno o due, prendi uno o due testimoni, ma non per tenere dalla tua parte, ma perché tu sii costretto davanti a tuo fratello che ha peccato a parlare con uno spirito d'amore, di perdono, di amore, di carità, non per rinfacciare, non per minacciare. Qui c'è lo Spirito di Dio, in queste parole c'è un amore, c'è uno spirito talmente glorioso che deve rimanere nei nostri cuori, deve essere un fondamento della nostra vita, perché in passato non siamo stati così, chiaramente. Se abbiamo ben in mente che in passato non eravamo così. E se rifiuta ad ascoltarti, dillo alla Chiesa. Così anche la Chiesa può pregare e intercedere. E se rifiuta di ascoltarti, se ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Non so bene cosa voglia dire, ma certo che lo spirito è quello, sì. Sì, se non vuole... Secondo me dovrebbe, direi che lo spirito di Gesù è quello di continuare a pregare pur essendoci questa spaccatura per tornare a una riappacificazione. 18. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo. E tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ma prima devono essere sciolte nel nostro cuore, per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo dell'amore di Gesù nei nostri cuori. Che cosa meravigliosa, Signore, questo cambiamento. Pensate a quel paragone che faceva Geremia, una persona che è maledetta a causa del peccato, che diventa benedetta, che diventa come un albero che che mette le sue radici lungo il fiume, mentre dall'altra parte ci sono solo dell'aridità, della miseria, delle cose incredibili, e le vediamo attorno a noi, e le abbiamo viste anche in noi, e le abbiamo viste anche in noi. E a 19, e anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualunque, una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Ma vedete da dove viene tutta la benignità, la grazia? Oh Signore, il perdono, che cosa meravigliosa. Siamo stati perdonati. Tutti i nostri peccati sono stati portati da Gesù sulla croce. E Lui li ha espiati per poterci amare per l'eternità. Ma che cosa meravigliosa. Se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dunque due o tre sono radunati nel nome mio, quivi sono io in mezzo a loro. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Continuiamo a rallegrare i nostri cuori con queste parole di Gesù, che vuole essere qui in mezzo a noi, oggi come era allora in mezzo ai suoi discepoli, in mezzo al suo popolo che lo angariava e che pensava solo a condannarlo. Allora, 21, allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte? Pensate che cammino doveva ancora fare Pietro? E che dobbiamo delle volte fare anche noi. Cioè, non aveva capito il valore, lo Spirito Santo, che grazie a Dio noi abbiamo per mezzo della morte di Cristo e della fede e la cura della Chiesa, l'amore che la Chiesa ci permette di ricevere dal cielo. È dal cielo che scendono sulla Chiesa questi ammaestramenti e queste cose. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, quante volte, peccando mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ma vedete che roba? Qual è la misericordia di Dio che ha permesso a Gesù di assumere su di sé tutte queste cose? Perché in lui c'era una natura perfetta per mezzo dello Spirito Santo. Ha preso su di sé tutti i nostri peccati, non uno, ma tutti i nostri peccati sono stati messi su di Lui perché Lui li espiasse e potessimo, da maledetti ad essere benedetti, sotto la sua protezione, sotto la vita che Lui ci ha dati attraverso lo Spirito Santo di fede. Ecco, siamo arrivati al versetto 23. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti coi suoi servitori. Ed avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la sua moglie, i suoi figliuoli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Pensate, pensate come i nostri peccati in una famiglia si spargono proprio per distruggere tutto, tutto, tutte le cose belle che il Signore invece ha voluto per noi, per la famiglia, per le cose di questa vita. Pensate come tutto viene distrutto se non c'è perdono, se non c'è misericordia, se non c'è grazia, la grazia magnifica che noi conosciamo in Cristo Gesù. E cominciando a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. È una cifra enorme, è una cifra enorme per dire che era un uomo che non aveva capito niente o che smarrito come Giuda dal denaro per lo spirito di concupiscenza e del mondo aveva smarrito totalmente la sua via. Ventisei. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi, dicendo: abbi pietà di me, e ti pagherò tutto. Pagherò tutto. Pensate a queste parole. Pensate a questo re, pensate a questo re come risponde a queste parole orgogliose e senza senno spirituale. E il Signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il debito. C'è sempre da rimanere smarriti di fronte a questi versetti che sono parola di Dio. Sono parole di Dio. Sono confermati dallo spirito di fede nei nostri cuori. Perché abbiamo sempre davanti a noi la nostra vita passata. Abbiamo davanti il mondo attorno a noi che è pieno di tutti i problemi che si è ricercati rimanendo nel peccato e non volendo abbassare la testa davanti al Signore e riconoscere il bisogno che abbiamo di Lui. Ma quel servitore, versetto 28, ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quel che mi devi, paga quel che mi devi. Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. 31. Ora i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati e andarono a riferire al Signore tutto l'accaduto. Allora Il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti? Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come egli, come ebbi anch'io pietà di te? E il Signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che egli doveva. Così si farà anche, così farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Io sono rimasto molto parecchio su queste parole, perché il problema del perdono è un problema che abbiamo dalla nascita e non si esaurisce mai. Il perdono poi è quello che dobbiamo, per la fede in Cristo, a ogni passo della nostra vita, a ogni passo nella Chiesa, a ogni passo. E quindi ho letto questo capitolo perché è un capitolo capitale per quello che riguarda il cielo, le cose celesti. Perché senza il perdono siamo smarriti, Il perdono è il più gran dono di Dio, della grazia, è proprio l'impronta della divinità santa che ha potuto farci mandare Gesù e riscattare le nostre vite dalla tremenda realtà del peccato che ci caratterizza e che lo Spirito Santo solo riesce a far fronte a queste cose. Se noi siamo fedeli alla parola, se noi siamo fedeli alla Chiesa, se noi siamo fedeli a tutte queste cose. Vorrei terminare leggendo una lettera nell'Apocalisse che si chiama quella di Laodicea. Lettera alla Chiesa di Laodiceo. E l'angelo della Chiesa di Laodicea, e all'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi, dice Gesù. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco, io mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche, affinché non si veda, tu ti vesta e non appaia la vergogna della tua nudità, e del colirio per ungerti negli occhi affinché tu venga. Pensate che meraviglia. Dopo aver fatto una diagnosi così tremenda sulla tiepidezza, sulla mancanza di amore che talora ci prende, il Signore ci dice: ma compra da me, torna qua, torna qua. È Lui il donatore, è Lui che alla croce ha ricevuto dal Padre la possibilità per mezzo dello Spirito di cambiare la nostra vita. No? Non c'è altra pezza, non c'è altra pezza. Colirio per ungerti negli occhi affinché tu veda. 19. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti, nuova nascita. Giovanni capitolo 3. Per poter vedere come il ladrone pentito, vedere che Gesù era il Redentore del mondo e che lo vedeva già in cielo nella sua gloria. Ricordati di me quando sarai nella tua gloria, disse il ladrone pentito. Ecco, dice Gesù, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Rimango sempre smarrito, e leggo spesso queste cose, perché Gesù comincia con una severità e poi termina sempre con un amore, con una volontà di cambiarci, di renderci simili, perdonati e pieni di amore. O leggiamo spesso queste cose. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince io darò di sedere meco sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ah, non so se avete capito bene. Avete letto bene? Perché dice, a chi vince, a chi vince, io darò di sedere meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono messo a sedere col Padre mio sul mio trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ecco perché là in Geremia al versetto 17 si passava dalla maledizione alla benedizione. E la benedizione è questa, di essere in Cristo Gesù e di gustare queste parole, tenerle nel nostro cuore, non solo per ora, ma per sempre, per noi, quando perché dobbiamo spesso riconoscere che siamo mancanti per poter confessare e tornare a questa gioia che è pronta per noi in Cristo Gesù. Amen. Amen.